attento storico della musica, che cerca proprio di approfondire i brani, gli autori, i temi musicali attraverso vari modi, non solo attraverso l'esecuzione. Un critico addetto di Skoda ci comunica qualcosa che è raro trovare anche nei migliori musicisti: egli ama davvero la musica con ogni parte del suo essere. Madura Skoda è stato insignito di grandissimi riconoscimenti, oltre quello più forse importante dell'affezione del suo pubblico anche di Milano: la Croce di Merito austriaco per l'arte e le scienze, l'anello Bösendorfer nel 78, la medaglia Mozart, la città d'onore di Vienna nell'88 e nel novembre 93 la medaglia di cavaliere della Legion d'onore francese. E questa sera il maestro, che tra poco verrà, ci parlerà e suonerà due autori da lui prediletti, per i quali ha inciso moltissimi dischi e compact, Schubert e Mozart. L'ultima sonata di Schubert è un concerto di Mozart. A questo punto io presento il maestro. Prego maestro, ecco voi, Madura Skoda. La cattedra è sua.
Buonasera, sono molto felice e onorato essere con voi, ma anche con un po' di trepido, perché non è facile parlare della musica per alcune ragioni. La prima ragione è che parlare della musica è come raccontare una bella cena. La cena vuole essere mangiata e la musica vuole essere ascoltata, ma per fortuna abbiamo un pianoforte, quindi sarà un po' di musica. Prima il tema di queste riflessioni sarebbe stato solo l'ultima sonata di Schubert, e avrebbe bastato, perché è così ricca e così piena di idee musicali che si può passare ore e ore con la riflessione su questa magnifica e forse la più grande, la più bella sonata di Schubert. Dal momento che ho saputo che avrei un concerto in questa stessa settimana, cioè dopodomani, sabato, al conservatorio, ho pensato che vale anche la pena parlare di questo bellissimo concerto K482 che suonerò la prima volta a Milano. Io ho già suonato parecchie volte nel passato, ma questo non ancora. È un concerto particolare, come vedremo. Allora, naturalmente la prima idea: c'è qualche cosa di comune tra un concerto di Mozart e una sonata di Schubert? Sì e no. In questo caso il concerto di Mozart è veramente molto diverso, perché è un concerto più di gioco, di letto, che di emozione profonda, soprattutto nel primo movimento. E Schubert ci commuove perché ogni nota è sentita e piena di questa tragedia della sua vita molto corta. Anche la vita di Mozart non era molto lunga. Ma hanno una cosa in comune: che fanno cantare il pianoforte come nessun altro di quest'epoca. Solo dopo forse c'era Chopin, che di nuovo ha reinventato questo cantabile. È interessante che e Mozart e Schubert e Chopin erano ispirati dalla voce umana quando hanno scritto per il pianoforte. Si sa che Chopin era un grande ammiratore dei compositori contemporanei italiani, cioè di Donizetti e non mi viene e Bellini, grazie, sono troppo in Mozart, e Bellini non c'era ancora. Donizetti è nato nello stesso anno di Schubert. Schubert anche ha frequentato l'opera, ha scritto musiche liriche che sono molto importanti, e solo recentemente abbiamo avuto occasione di ascoltare opere di Schubert che finora erano rimaste terra sconosciuta. Quindi il canto del pianoforte è una cosa, l'altra che anche unisce questi due è il dialogo. Nel caso di Mozart e di Schubert, il pianoforte quando fa musica da camera, purtroppo Schubert non ha scritto un concerto per pianoforte, sempre entra in dialogo, e Schubert naturalmente fa il dialogo ideale quando c'è il lied, il canto, dove la poesia e la musica si sposano e fanno un insieme che è unico in tutta la creazione musicale. E questo è interessante. Adesso parliamo prima del concerto di Mozart. Quel concerto in Mi bemolle è un po' meno conosciuto degli altri concerti di Mozart. È difficile sapere la ragione, una probabilmente che è molto difficile a eseguire, richiede molto non solo dal solista ma anche nel rapporto tra orchestra e solo pianoforte, non è facile da realizzare. Ho avuto due prove con l'orchestra dei pomeriggi musicali e ne sono rimasto molto soddisfatto. Parliamo prima della storia. Mozart ha finito scrivere quel concerto, lui sempre ha messo la data, quasi sempre, quando ha scritto una composizione sulla prima pagina, così sappiamo che era finito il 16 dicembre dell'anno 1785, e sappiamo anche che in questo periodo Mozart aveva già lavorato ogni giorno sull'opera Le nozze di Figaro. È incredibile che un compositore, mentre scrive un'opera, è capace di scrivere non meno di 3 concerti per pianoforte e orchestra simultaneamente. È un miracolo inspiegabile. Forse Mozart ha anche avuto bisogno un po' di allontanarsi ogni tanto da quest'opera che qui era troppo preso, è il suo capolavoro per la sua musica lirica, ma tutto che Mozart ha scritto è capolavoro. E l'altro ieri ho ascoltato e visto quel meraviglioso spettacolo Così fan tutte al Piccolo Teatro, una bellissima esecuzione mozartiana, non solo da i cantanti bravi e giovani come erano nel tempo di Mozart. Fantastico sapere che la prima Pamina di Mozart aveva appena 18 anni. I cantanti erano molto più precoci del nostro tempo, ma anche questo significa che la grande voce di Wagner, di Verdi, non era ancora in funzione, tutto era musica cameristica. E Mozart era non solo compositore ma anche solista, e Per fortuna abbiamo le lettere di Mozart quando scrive del successo dei suoi concerti, e in quest'epoca, tra 1784 e 86, quando era finito l'opera, Le nozze, ha scritto non meno di 12 concerti. Penso che il numero 12 è significativo, e probabilmente Mozart avrebbe pensato a farne un ciclo, pubblicarlo. Di questo niente si è realizzato. Nessuno di questi concerti, 12 concerti, è stato stampato durante la sua vita, una cosa incredibile, visto il successo e anche la grande fama che aveva già da vivo Mozart. Ma qualcosa era successo a Vienna dopo, di cui non abbiamo idea, che ha impedito il successo economico che anche avrebbe ben meritato. Mozart scrive di questo concerto, che è stato un grande successo e che soprattutto il secondo movimento, l'andante, è così piaciuto al pubblico che lui ha dovuto suonarlo una seconda volta da bis, una cosa insolita anche nel suo tempo, ma ancora più per noi. Oggigiorno sarebbe assolutamente impossibile dal pubblico chiedere suonare bis un secondo tempo, perché è assolutamente proibito applaudire dopo un primo o secondo tempo. Una regola inventata naturalmente da un tedesco, è stato Hans von Bülow, e siamo tutti ubbidienti e non applaudiamo, e se uno ha il coraggio di applaudire viene tutto il pubblico, fa psh, psh, psh. Così succede. Sì. E la cosa per se stessa è stupenda, che questo secondo tempo, che è il più profondo di questo concerto e il più insolito, lo vedremo subito, era piaciuto più del primo e anzi del terzo tempo. Questo è un grande complimento per il pubblico mozartiano, perché questo secondo tempo indica una tragedia e molto più serio del primo e del secondo, del terzo, lo vedremo dopo. In questo concerto succede un'altra cosa molto importante. Già nel primo tempo, io già menzionato, c'è quel dialogo tra pianoforte e orchestra, non solo tutti e poi solo, tutti solo, ma anche durante il solo sempre entrano strumenti, archi, fiati, clarinetto, che ha un colore molto dolce e che è tipico di questo concerto, anche del concerto seguente, il corno che suona molto. Ma nel secondo e terzo movimento una cosa insolita, che l'orchestra, soprattutto i fiati, diventa un secondo solista, si può dire, un concertino, e Mozart ritorna all'idea antica del concerto grosso, dove è più di un solista, una cosa insolita anche nella creazione di Mozart. Lo vedremo un po' più tardi. E il terzo movimento è un rondò, tipo rondò da caccia, che è molto piaciuto a Mozart, ma anche ai suoi contemporanei, coetanei, e che in questo caso è particolarmente bello. Non abbiamo bisogno di cominciare con l'inizio, vediamo subito quel bellissimo tema del rondò. Mm-hmm. ripeto, e qui abbiamo già il genio di Mozart. Più semplice non è possibile, è una di queste idee musicali che al primo ascolto già entrano nella mente e non escono più per tutta la vita. È interessante che anche per Mozart questa ispirazione è la più riuscita. Il tipo di rondò da caccia con corno da caccia era molto frequente nella creazione di Mozart, ma questo supera, è più bello degli altri. Vediamo un po' due altri rondò di caccia, da caccia di Mozart. Io faccio una trasposizione sempre in mi bemolle maggiore, nel concerto in si bemolle in K456, scritto circa un anno prima. C'è anche quell'idea, ma meno, non posso dire meno riuscito, ma meno chiara. E molto più vicini siamo in uno dei concerti per corno e orchestra, Mozart ne ha scritto parecchi, dove il tema è quasi uguale al nostro tema. Lo faccio adesso nella posizione di corno. Ma più semplice e ancora più bello, ideale. E questo già ci fa vedere anche il senso straordinario di struttura e del complesso che Mozart aveva. Perché adesso guardiamo poi il primo movimento. Comincia con un tema festivo di tutta l'orchestra e sempre quel carattere festivo con tromba e timpani. Guardiamo un po' le prime note. Solo che il si bemolle viene dopo e non... Diamo un'occhiata al primo movimento. Questo è un discorso enorme, è uno dei più lunghi primi tempi e ha una particolarità che, a parte quel tema iniziale, non troviamo un tipico tema che rimane nella memoria come quello del rondò. E sono tutte bellissime idee, ma un po' troppo di questo è difficile da fissare nella mente. E questo naturalmente dà l'impressione che questo primo movimento è meno profondo di altri concerti sia da Mozart ma sia anche più tardi, diciamo, da Beethoven. Ma naturalmente quel senso di non essere profondo e neanche non superficiale era voluto, perché Mozart ci dà la profondità nel secondo e nel terzo movimento. C'è un crescendo di emozione in questo concerto. E Mozart nel primo tempo gioca tra la festività e il modo galante, elegante del suo mondo. È un concerto per divertirsi. E Mozart qui ha inventato un sacco di nuovi passaggi per pianoforte che vanno e corrono come un flusso, come un fiume uno dopo l'altro, e dove la bellezza è esattamente in questa figurazione interminabile. Si può anche dire che il pianoforte fa chiacchiere. Io vi do qualche esempio. Dopo Lungo tutti, il pianoforte comincia con un'improvvisazione che per se stessa, dico di nuovo, non è molto profonda, ma molto efficace. Questo è bello, ma non si può dire è un tema, diciamo, come Beethoven, e poi viene il pianoforte. La differenza è che la tonalità di mi bemolle maggiore per Beethoven era la tonalità dell'eroica. L'eroe si esprime in questa tonalità, mentre per Mozart era la tonalità di festeggiare un bel pranzo, una bella cena o delle nozze. Insomma, io so che le nozze sono in re maggiore anche era una tonalità festiva. Allora vediamo alcuni esempi di questo flusso di Mozart. Altro esempio del primo tempo, ancora più giocare con il pianoforte. Va e va e continua. Questa idea che il passaggio stesso è una cosa dell'arte è abbastanza nuova, e una generazione dopo è stato Chopin che ha fatto la stessa cosa nei suoi concerti, dove i passaggi hanno quasi la stessa importanza del materiale tematico. Vediamo un po' un esempio di Chopin. Come va? Per esempio, nell'ultimo tempo, concerto fa minore. Mm. piano chiacchiera, ma in un modo fantastico, di una grande bellezza. Dovete scusare, il pianoforte non lo conosco e ha una meccanica molto dura, devo abituarmi un po', sono alcuni buchi. Bene, ancora un passaggio del primo tempo, quando diventa più drammatico. Vorrei aggiungere una cosa importante: in ogni concerto di Mozart c'è il momento quando l'orchestra ha una corona e c'è la cadenza del solista che suona per circa 2 minuti non accompagnato. Questo era particolarmente importante in un periodo quando la voce del forte piano era più piano che forte. E quando anche con un'orchestra che suonava in modo delicato non era sempre facile ascoltare il solista. Oggi il pianoforte è divenuto il pianoforte, è molto più facile questo dialogo. Naturalmente quando l'orchestra non suona è più facile dimostrare la bellezza del gioco del solista. Mozart ci ha lasciato una grande quantità di cadenze per i suoi concerti, ma purtroppo per la più grande parte di questi concerti della maturità mancano le cadenze, e questa è una tragedia ancora più grande perché secondo le ricerche della musicologia è quasi sicuro che Mozart avrebbe scritto cadenze anche per questi concerti, perché lui pensava già, e questo è interessante, come Schubert, alla posteriorità, e sapeva bene che improvvisare o inventare una cadenza nello stile e nella perfezione di Mozart sarebbe una cosa molto difficile per gli altri. Bene, come le cadenze per questo e anche per gli altri concerti non hanno sopravvissuto, mi sono sentito costretto a scrivere le mie, perché le cadenze stampate che ho trovato nell'edizione erano tutte ottocentesche, dove il compositore voleva superare Mozart e scrivere una cosa romantica con grande virtuosismo. C'era una cadenza del compositore Anton Rubinstein che durava quasi più lungo di tutto il concerto, il re minore. Oggi non, queste cose non si fanno più. Io ho tentato di inserire una cadenza, naturalmente prendendo come esempio le cadenze che Mozart ci ha lasciato, e questo ascolterete sabato, oggi non c'è il tempo. Dopo la festività di questo primo movimento viene la tragedia di questo profondissimo secondo movimento andante. Gli archi con sordini hanno un lungo tema che comincia così. Contempliamo le prime quattro battute perché con poche note Mozart ha espresso tutta la simbolica della musica per esprimere il modo tragico dell'esistenza, il dolore, la sofferenza. Il primo motivo questo passo dal mi bemolle al si bequadro è un passo considerato straniero alla tonalità perché questo non è una terza ma è una quarta diminuita e già nel tempo di Bach aveva il significato della passione. Bach più di una volta quando scrisse musica nel segno della croce ha usato le stesse note. Abbiamo solo bisogno di ascoltare la quarta fuga, naturalmente nella stessa, adesso trascritta nella stessa. Qui la quarta diminuita sale e in Mozart quasi inversione. Ma non solo questo. E queste note cromatiche che vanno intorno alla quinta la sesta minore sempre era un simbolo, un altro simbolo della sofferenza. Ci sono corali già nella musica gregoriana e Mozart la fa ancora più sofferente con aggiungendo l'altra nota cromatica. E sappiamo che questa non è un'idea moderna perché Mozart ha utilizzato queste note per la musica funeraria dei Freimaurer, come si massoni, sì, la musica funerale dei massoni e poi un lungo tutti e in forma di variazioni il pianoforte riprende quel tema. Dopo questo, si può dire la prima variazione, dovrebbe venire una seconda variazione. Ma qui, già accennato, Mozart abbandona la forma del concerto per pianoforte solo e orchestra e inventa una bellissima musica di consolazione dove solo i fiati suonano è una delle più belle idee di tutto il concerto. Thank you. pensate, circa un minuto e mezzo non suona il solista, deve ascoltare ciò che fa l'orchestra, e questo per noi pianisti è ancora più doloroso, perché loro hanno la più bella melodia di quasi tutto il concerto. Una cosa unica nella storia del concerto per pianoforte, in un certo modo Brahms, solo Brahms, ha ripreso quest'idea, o ricreata, nel suo secondo concerto per pianoforte, dove c'è il solista violoncello che ha un grande solo, e ancora più nel suo concerto per violino e orchestra, quando c'è una bellissima melodia per oboe, e questo ha così arrabbiato alcuni violisti che hanno detto: non posso suonare questo concerto perché è un concerto per oboe e non per violino. È vero questa cosa. Oggi sappiamo che era una delle più belle idee brahmsiane. Si può dire ancora più nel caso di Mozart. E naturalmente, poeticamente, questo possiamo chiamare intermezzo, perché non è una variazione, cioè il secondo movimento è una combinazione unica tra rondò e variazione. Questo naturalmente psicologicamente è come una madre che vuole consolare un figlio disperato. Io suono ancora quel bellissimo tema. Che bellezza. Ma naturalmente il povero solista è inconsolabile ancora più, perché non ha potuto suonare, e comincia con la seconda variazione, che è più agitata. E alla fine di questa variazione, e non basta un intermezzo, ma questo è anche il senso di struttura infallibile di un genio. Adesso viene ancora un altro intermezzo, dove il pianoforte ancora una volta non ha niente da fare, solo ascoltare. Forse anche questa è la ragione perché questo concerto è meno eseguito degli altri. Ma questo è un dialogo adesso tra flauto e fagotto, accompagnato dagli archi in un modo splendido, squisito. Adesso è la sola volta che viene la variante, la tonalità opposta al do minore, il do maggiore, ancora un tentativo di consolare l'inconsolabile. E dopo questo secondo intermezzo viene la terza variazione, questa volta un dialogo tra l'orchestra, feroce, furioso, solista, (sussurra) È interessante che perché qui Mozart, che sa dialogare in una cosa unica, solo Beethoven l'ha seguito, c'è già una premeditazione, una previsione del quarto concerto di Beethoven, dove c'è lo stesso tipo di dialogo tra un'orchestra che simbolizza il destino, la forza del destino, e il solista disperato che piange. Diamo un'occhiata a Beethoven, quarto concerto, secondo movimento. L'orchestra implacabile. E adesso quella terza variazione di Mozart, dove abbiamo già in germe la stessa idea. Basta, e la più bella cosa di questo secondo movimento è quell'epilogo dove c'è un sorriso tra lacrime. Orchestra. E poi viene quel magnifico rondò. Anche molto buono psicologicamente, non viene subito col forte, ma quasi timido, il primo raggio di sole dopo una notte. E poi viene quel magnifico rondò. Anche molto buono psicologicamente, non viene subito col forte, ma quasi timido, il primo raggio di sole dopo una notte scura. E poi entra l'orchestra. Questo movimento è pieno di un grande virtuosismo, ma già il virtuosismo romantico, ci sono passaggi quasi impossibili da fare, eseguire. Io do solo un esempio. Grazie. Sabato suonerò meglio, ma sarà anche un altro pianoforte. E poi viene ancora questo, anche il senso di equilibrio. Non può Mozart abbandonare l'idea dell'andante, se no fosse una cosa isolata, unica e non motivata. Quindi al culmine, al punto più drammatico di questo rondò, cioè un tipo di sviluppo, l'orchestra si calma e poi dopo una piccola cadenza pianistica viene ancora una volta quel magnifico insieme, quel gruppo dei fiati. Questa volta sono due clarinetti, due fagotti e corni, senza flauto, senza una variazione, che danno questo tema, che il carattere di un menuetto lento, andantino, che è forse il momento più bello di tutto il concerto, un sogno musicale. Adesso naturalmente l'idea è variata, finalmente anche il pianoforte può suonare questa bella melodia, ma in modo molto modesto, perché dopo i fiati adesso entrano le corde che suonano quasi la stessa melodia, ma con una piccola variazione che adesso non ci riguarda. L'orchestra fa... Allora, gli archi. Questo sono le archi. Cosa fa il pianoforte? Suona le stesse note, solo che la cosa che per l'orchestra è a quattro voci, cioè tipo di quartetto, pianoforte ha scritto... per se stesso non è un gran che, ma uniti con l'orchestra abbiamo un effetto particolarmente bello, dove quel suono di campanella del pianoforte si mischia in un modo unico con l'orchestra. Naturalmente io faccio non solo due parti, ma faccio un po' unisono con l'orchestra, e sicuramente nello stile di Mozart una piccola variazione, per esempio dove l'orchestra fa... Io suono con loro. Riprendono i fiati clarinetti. Piano con archi. Naturalmente si fa anche una piccola variazione, e questo veramente è come un sogno, e poi questo sogno va via, si scioglie letteralmente con questi pizzicati che indicano che questo non è la realtà della vita. Poi dopo una piccola cadenza riviene il tema. Adesso viene una volta, solo una volta, la parte umoristica di Mozart. L'orchestra riprende il tema e vedrete cosa fa. Questo è sempre un punto pericoloso nella prova, perché l'orchestra è così abituato a fare che sempre pensano che sia un errore nella spartita e non hanno il coraggio di una sola volta, non più. E poi viene una lunga cadenza con alcune sorprese. La cadenza purtroppo è mia, e il concerto finisce con grande aplomb e bellezza e festività. Basta per quel concerto. Adesso facciamo 5 o 10 minuti di riposo e poi Schubert. Venga. Ecco. Sì. Va.
Bene.
La sonata in si bemolle di Schubert, Deutsch, catalogo numero 960. Vuol dire quando si fa il conto di tutto che Schubert avrebbe scritto, ha compiuto, secondo il catalogo, quasi 1000 composizioni in una vita così corta. Schubert, quando è morto solo 6 settimane dopo aver finito questa sonata, quindi si può considerare questa sonata il suo testamento. È incredibile, ma infatti Schubert ha scritto più di 1000 cose, perché dopo aver finito il catalogo Deutsch nell'anno 1955 abbiamo ancora scoperto parecchio di Schubert in biblioteche, in collezioni, e quindi Schubert ha scritto più di 1000 composizioni. Com'è possibile questa creazione? Già con Mozart, che ha vissuto 5 anni più di Schubert, si è stato constatato, se uno vorrebbe solo copiare al modo più presto possibile tutto che Mozart ha scritto, ci vorrebbe circa il doppio della vita di Mozart, ogni giorno diciamo 6-7 ore, ma non una settimana di 35 ore, no, una settimana di 60 ore. E con Schubert ancora più straordinario, come spiegabile, prima naturalmente quella forza dell'ispirazione